possiamo dare come titolo ai nostri incontri di quest'anno questo: l'Eucaristia nella nostra vita. Così abbiamo pensato, poi non so se sarò capace o quel che sarò capace, comunque insieme cercheremo di vedere, di passare in rassegna le varie parti della celebrazione eucaristica, una alla volta, e così cercare di capire un po' di più l'esperienza che viviamo quando ci ritroviamo la domenica, o anche gli altri giorni magari. Questa celebrazione la chiamiamo Eucaristia, che vuol dire rendimento di grazie. Dalla parola greca, Eucaristia vuol dire un qualcosa che è un grazie, non solo detto con una parola, ma vissuto con una celebrazione. È chiamata anche, in particolare negli Atti degli Apostoli, e poi ancora nel mondo antico latino, fractio panis, vuol dire lo spezzare il pane, perché questo ci dà motivo di pensare che l'origine di questa nostra celebrazione è l'ultima cena, dove Gesù ha spezzato il pane. Che pane è che ha spezzato Gesù? È il pane azimo, una delle azime che mettevano una sopra l'altra durante l'ultima cena, ne toglieva una, la seconda veniva spezzata, e poi spezzata un pezzo per ognuno dei partecipanti. E da quel momento non poteva più entrare nessuno. Era iniziata la celebrazione pasquale con quelle persone che erano presenti in quel momento. Gesù ha valorizzato questo spezzare il pane, come ben sappiamo, nell'ultima cena. Fractio panis, la chiamiamo anche cena del Signore, per chiamarla per far riferimento in modo più esplicito ancora alla prima celebrazione, cioè all'origine di questa nostra celebrazione. Poi è stata chiamata con un termine, quello che è più gran lunga di tutte usato, messa. Da dove viene questa parola? È proprio una parola povera, povera. Viene dall'ultima frase che diceva il prete quando si celebrava in latino. Diceva: ite, missa est, che voleva dire andate. È avvenuto il vostro mandato, missa da mittere, che vuol dire mandare, e avete ricevuto il mandato. Dopo è stata interpretata in una maniera molto più banale: andate, la messa è finita. Che non vuol dire niente, e non è quello il significato, perché non è finita, cioè il nostro incontro con Gesù non finisce, non dovrebbe finire, guai se finisce. Questo per dire i nomi. Quindi la partenza di questa nostra celebrazione della domenica, l'inizio è l'ultima cena che Gesù ha vissuto con i suoi apostoli, durante la quale, dopo aver spezzato il pane, dopo che hanno mangiato, dopo che hanno bevuto, fate questo in memoria di me. Quindi, ecco, ha origine da queste parole, da questo ordine di Gesù: fate questo. I discepoli hanno ubbidito, hanno continuato ad ubbidire. Gesù stesso, risorto a Emmaus, cosa fa? Spezza il pane ancora con i due discepoli delusi e amareggiati. Spezza il pane con loro. Poi ancora, incontrandoli nel cenacolo, quando non credono, non riescono ancora a capacitarsi, chi è, chi non è un fantasma, cosa sarà? Datemi qualcosa da mangiare. Gli danno il pesce e lo mangia davanti a loro. Quindi il mangiare è una caratteristica, uno dei modi con cui Gesù si fa riconoscere risorto. E sulla riva del lago prepara lui stesso pane e pesce perché mangino, e forse mangia anche lui insieme con loro. Quindi la cena come momento, o il mangiare, lo spezzare il pane, il mangiare insieme il pane e poi il vino dell'ultima cena, delle coppe delle quattro coppe della cena pasquale, una su di una Gesù ha pronunciato quelle parole che ricordiamo alla consacrazione. Ecco, fate questo, Gesù ha detto ai discepoli, fate questo in memoria di me. Cosa vuol dire questo? Fate questo. Questo trovarvi insieme per mangiare insieme. O questo che ho fatto io nel pronunciare queste parole sul pane e sul vino. E quindi spezzare tra di voi il mio corpo e bere il mio sangue. Fate questo. Ma anche potrebbe essere, dato che Gesù in quel momento ha lavato i piedi, fate questo anche, difatti l'aveva detto, se io ho lavato i piedi è per darvi un esempio, farete così anche voi. Quindi fate questo, contiene tante cose, che non è solo un qualche cosa da fare, ma è uno stile di vita da vivere. E il bello è che Gesù ha detto fate questo senza dare delle rubriche. Prima fate così, poi la genuflessione, poi voltatevi da quella parte, poi leggete questo, poi come facciamo noi. Non ha dato delle rubriche Gesù, ha detto solo fate questo e si è fidato. E il fatto di questa fiducia di Gesù la vediamo dal fatto che nella Chiesa, in tutte le Chiese, le rubriche sono diverse. I siriaci celebrano in modo diverso dai copti, i copti in modo diverso dai bizantini, i bizantini diverso dai latini, i latini diverso dai maroniti, i maroniti diverso dai copti, dagli abissini. I riti, le rubriche, diciamo, come mai sono così diverse? Gesù non ne ha date. E allora si sono sviluppate lentamente lungo i secoli, in ogni chiesa si è sviluppato quel modo o quell'altro. A Gesù non premeva un modo o un altro, non è importante, perché a lui cosa interessa? Lo stile di vita che deve esserci tra i cristiani, alimentato dal suo corpo e dal suo sangue e dal suo sacrificio. Può cambiare ancora il rito della celebrazione eucaristica. Anche il nostro latino può cambiare ancora e cambierà di sicuro lungo i prossimi secoli. E non dobbiamo spaventarci, come non si sono spaventati 1000 anni fa a pensare che noi avremmo celebrato diversamente da loro. Quindi non dobbiamo fissarci sulle rubriche, far sempre uguale, sempre lo stesso, dire sempre le stesse preghiere, come purtroppo ci sono in giro per la Chiesa dei gruppi che si fissano: deve essere in latino come 100 anni fa, deve essere così, colà, con questi vestiti invece che con questi. Vuol dire non abbiamo capito quello che intendeva Gesù. Non facciamo. A Gesù premeva che ci vogliamo bene, prima di tutto. Da questo, proprio lì, l'ha detto, da questo conosceranno che siete miei discepoli, non dai paramenti liturgici o dai riti che fate, ma dall'amore che c'è tra voi. E amore vuol dire anche accettare un modo diverso di vedere, un modo diverso di sentire di un altro. Amore vuol dire anche questa, come dire, affabilità e carità e pazienza che abbiamo gli uni con gli altri, e anche fare in modo che uno capisca quello che fa, perché se in quella lingua non lo capisce, diciamolo in quest'altra. Se questo gesto non dice più niente o addirittura diventa ambiguo, cambiamolo, ne prendiamo un altro, eccetera. Insomma, questo. Quindi da queste diversità dei riti comprendiamo che i primi cristiani non hanno fatto un rito, si sono ritrovati per la celebrazione così più o meno come all'ultima cena, ma senza far delle rubriche. E allora dopo si sono sviluppate le varie rubriche nei vari popoli o nelle varie lingue che, nelle quali è stato celebrato. Pochi l'hanno celebrato nella lingua di Gesù. I siriaci ancora oggi usano la lingua di Gesù, a rischio di non capirla più. E allora dovranno anche loro far qualche cambiamento. Ma gli altri, i copti in Egitto, mai più, hanno dovuto cambiare lingua e hanno cambiato lingua, eccetera, così, venendo nell'impero romano in greco, non più in aramaico, ma in greco, e poi venendo a Roma in latino, e poi portando la fede ai popoli slavi, i santi Cirillo e Metodio hanno tradotto e hanno inventato l'alfabeto cirillico proprio per poter celebrare, vivere, annunciare il Vangelo in quella lingua, in modo che capiscano quello che vivono. E così chissà quante altre lingue ci sono nel mondo, e ognuno deve poter viverla, questo fate questo in memoria di me, non fate un rito senza capir niente. Giovanni, al posto di raccontare l'istituzione dell'Eucaristia, cosa fa durante la cena, cosa mette? Sapeva che avevano già scritto gli altri evangelisti e probabilmente ha fatto apposta a non voler sovrapporre un'altra, ma ha raccontato quello che gli altri non hanno raccontato, la lavanda dei piedi. E anche questo ci serve molto, perché Pietro pensava che quella cena fosse un rito che andava preparato col rito dell'abluzione. E ha pensato che quando Gesù passava a lavare i piedi, volesse fare una parte del rito dell'abluzione. Per cui quando Gesù è andato da lui e Pietro gli ha detto no, a me no, e Gesù gli ha detto se non ti lavo non sei in comunione con me. Allora cosa dice Pietro? Ah, allora anche le mani e anche il capo, cioè fammi l'abluzione di tutto, capo, mani e piedi. Gesù risponde, no, non è un rito che sto facendo, non è l'abluzione, è un'altra cosa, ti faccio vedere l'amore, ti faccio vedere l'umiltà, ti faccio vedere e ti faccio esercitare il lasciarti amare, come un bambino si lascia lavare i piedi dalla mamma. Devi avere con me un rapporto così, come il bambino con la mamma. Per questo ti lavo i piedi, perché tu possa essere in comunione con me. Per questo Gesù ha corretto Pietro. Non facciamo un rito, ma ti faccio vedere come si deve vivere insieme. Questo è da imparare. Essere in comunione con Gesù. Se non ti lavo, non succede comunione. Se non accetti un atto d'amore, cosa vuol dire accettare questo atto di amore da Gesù? È accettare che Gesù mi dica i tuoi piedi sono sporchi. Avete mai pensato? È accettare una correzione. Quando uno mi aiuta a accorgermi che i miei piedi sono sporchi, fa un atto d'amore, perché sennò io vado in giro puzzolente e tutti naturalmente sentono e poi parlano tra di loro di me che sono puzzolente. Allora se uno me lo dice, guarda che i tuoi piedi sono sporchi, mi fa un atto grande di carità. E tu, è un atto d'amore, accetta il mio atto di amore, dice Gesù a Pietro. Altrimenti non sei in comunione con me. Difatti, voi lo vedete nelle comunità, nelle famiglie, quando uno non accetta un atto di amore di un altro, perché dice me lo faccio io, m'arrangio io, no? Magari anche per non farti far fatica, ma non accetta l'atto d'amore, è difficile essere in comunione con quella, non si arriva a essere in comunione con quella persona, ti sembra sempre un po' estraneo, rimane un po' estraneo. Questa esperienza l'avete fatta, la state facendo magari. Essere in comunione con Gesù, questo è importante per Pietro, per Gesù, per tutti i discepoli. Anche qui questa parola noi abbiamo chiamato comunione, il mangiare il corpo e il sangue, abbiamo chiamato comunione questo, e abbiamo detto fare la comunione, e anche qui usiamo un linguaggio che nasconde, che copre il vero significato. La comunione non è un pezzo di pane, la comunione è l'essere davvero un tutt'uno con Gesù. Il mangiare, l'accettare quel pezzo di pane, corpo di Cristo, accettarlo, e accettarlo dalle mani di un uomo, è un atto di umiltà. È quest'atto di umiltà che ti rende in comunione con Gesù. Se non c'è comunione con Gesù, diventa cerimonia. Diventa cerimonia, un rito, un qualcosa che si fa e che non lascia conseguenze, che non cambia la vita, che non cambia i tuoi rapporti con gli altri e con Dio. Una cerimonia vuota, senza significato per la vita. È importante che ci sia questa comunione con Gesù, e questa c'è se accetti il suo amore, quindi anche la sua correzione. Perché il nostro incontro della domenica alla celebrazione eucaristica non sia cerimonia e non sia un rito, va preparata in due modi, cioè due preparazioni: preparare per quel che si fa, ma preparare se stessi per vivere questo momento, come anche Gesù ha preparato, ha mandato due discepoli alcune ore prima a preparare la casa dove si sarebbero trovati, a preparare la sala, gli addobbi e i cibi che ci volevano, in modo da non andar lì e cominciare a litigare, chi fa questo, chi fa quel, no, tutto deve essere già pronto, che non ci siano distrazioni. Quindi Gesù ha mandato i discepoli, due, non tutti, basta due, li ha mandati a preparare anche per gli altri e per lui. E adesso sono tutti insieme, veniamo all'ultima cena, tutti insieme per incominciare. Allora Gesù prepara i cuori dei discepoli, deve essere pronto il cuore, il modo come sto qui, non per mangiare, per far capire, per aiutarli, che non deve essere il mangiare, anche se si mangia, ma non è il mangiare la cosa più importante. Ecco, che per preparare i loro cuori umili, ubbidienti, in comunione con lui, ecco che lui si china a lavare i piedi, si inginocchia davanti a ognuno per lavare i piedi. Così vedono, così si fa. Umiltà l'uno verso l'altro, servizio l'uno per l'altro, ma un servizio come quello della mamma, quindi con amore, accettato con amore, come il bambino lo accetta dalla mamma. Ricordate che Gesù ha portato tante volte i bambini ad esempio. Ma c'è un altro, potrebbe essere, c'è un altro motivo, perché quello che Gesù andrà facendo dopo ha tanti, tanti, tanti significati, è un avvenimento completo per la vita. Allora Gesù sta facendo ai discepoli quello che fanno i sacerdoti nel Tempio a Gerusalemme, quando devono immolare le vittime, gli agnelli, capretti, devono immolarli, ma prima di immolarli cosa fanno? Sono lì ste bestiole legate, con le zampe legate. Gli lavano le zampe, perché bisogna offrire roba pulita a Dio. Quindi non li mettono sull'altare con le zampe sporche a bruciare. Li lavano le zampe per prepararli al sacrificio, ad essere sacrificio gradito a Dio. I discepoli, mangiando e bevendo il corpo e il sangue di Cristo, si offrono in sacrificio vivente, diventano un tutt'uno con Gesù sacrificato. Quindi si offrono in sacrificio per essere suoi. Si mettono in comunione con Gesù sulla croce, che si è offerto e si offre. Per questo i discepoli vanno preparati. Ecco, capiscono Gesù se ci lava i piedi, come i sacerdoti là. Lui è il sommo sacerdote, ci prepara ad essere sacrificati, ci prepara a diventare sacrificio gradito a Dio, unendoci al suo. Ecco, abbiamo visto la preparazione della sala, ha mandato due discepoli, ma poi la preparazione del cuore, della vita, la fa lui, lavando i piedi. Noi, allora, per celebrare l'Eucarestia, facciamo anche noi queste preparazioni. Prima si prepara l'ambiente, la chiesa, il luogo dove si celebra, e allora pulizie con la scopa in mano, addobbi, tovaglie e altre cose belle che si mettono, fiori, candele, incenso quando si vuol fare ancora più bello. Poi qualcuno nel frattempo prepara anche la lista dei canti, qualcuno prepara anche i lettori, sanno cosa devono leggere e lo leggono in anticipo, oppure gli inservienti, chierichetti o altri che fanno qualche cosa durante la celebrazione. Questa è una preparazione, diciamo, esteriore, ma oltre a questo ci vuole, è bello, è importante che sia tutto preparato. Ma non basta. Bisogna che i cuori di tutte le persone siano preparati, anche di quelli che hanno qualche ruolo di qualcosa, a cominciare dal prete, e poi i chierichetti, e poi i cantori, e anche il capocoro, e anche i sacrestani devono essere pronti, il loro cuore deve essere pronto, preparato a cosa? A essere in comunione. A essere in comunione con Gesù, ma diventa comunione con tutti quelli che sono in comunione con Gesù, diventa comunione con tutti. Quindi il cuore e la mente vanno preparati, come uno per andare alla celebrazione si prepara anche il vestito, e allora ognuno ha nell'armadio il vestito della festa, che serve per quella celebrazione, che sarà un vestito povero, sì, ma senza avarizia. Poi ci sarà una preparazione di tutti alla comprensione delle letture che verranno proclamate. E allora può esserci il gruppo della parola, o può esserci che uno dice, beh, il sabato sera lo dedico a preleggere le letture che ascolterò domani, così da non arrivare proprio del tutto tabula rasa. E poi fa parte della preparazione anche la puntualità. La puntualità è anche un atto di amore al Signore e anche agli altri e alla comunità. Preparare il cuore all'ascolto e a ricevere il Signore qualche volta può voler dire anche cercare di confessarsi, per confessare i propri peccati, se ce ne fossero stati di un po' importanti o significativi. Quindi anche la confessione, una volta quando c'era tanto, si viveva un rapporto di paura verso Dio, che si vedeva tutto peccato, allora ogni volta e allora tutte le settimane correre a confessarsi. La vita del cristiano non è proprio sempre tutto peccato e tutto peccato mortale, anche se ci sono sempre imperfezioni e incapacità. Ogni tanto però può essere bello, utile, anche se non ci sono gravi colpe, ci sono però i mucchi di piccole colpe, ma il mucchio di piccole colpe diventa un ostacolo tanto quanto come una grossa, se non peggio. Come il mucchio di sabbia sulla strada diventa ostacolo peggio di un sasso, perché se vedi un sasso lo vedi, ti fermi, lo tiri via, se vedi la sabbia ci scivoli sopra, vai a sbattere. Allora ogni tanto anche una bella pulizia del cuore, dell'anima, della vita non solo non fa male, ma fa bene. La confessione prima della celebrazione, non sempre, ma ognuno avrà i suoi o cercherà i suoi ritmi, anche magari concordando col confessore. Ma poi anche la preparazione immediata, allora un po' di silenzio, quindi non arrivo proprio all'ultimo momento, un po' prima, per poter avere un po' di raccoglimento. Allora può voler dire anche, invece che andare in macchina, se proprio non sono molto lontano, vado a piedi, così ho tempo di raccogliermi e di prepararmi mentre faccio questi quattro passi per andare alla chiesa. Preparare il cuore libero da preoccupazioni e orientato a Gesù, soprattutto. Anche il prete deve fare questo, certamente. Perché se il prete in sacrestia, proprio subito prima, si arrabbia coi chierichetti, va fuori col cuore rabbioso, come sarà quella celebrazione? O se si arrabbia col sacrista? O se si arrabbia coi lettori mentre vengono su perché sono vestiti alla maledetta? Quell'arrabbiarsi non gli fa bene e non fa bene agli altri, perché trasmette qualcosa che non è più del Signore, che non viene dalla comunione col Signore. Poi, ecco, si comincia finalmente. Si comincia. E come si comincia? Suona il campanello, va bene. E poi entra, per ultimo, perché sono già tutti lì in chiesa, per ultimo entra il sacerdote. Di solito si dice esce, ma esce vuol dire esce dalla sacrestia, entra invece in chiesa, entra per ultimo, potrebbe anche entrare prima, nessuno glielo proibisce, perché non c'è scritto nelle... Comunque, e entra quando la celebrazione è già cominciata, perché è già iniziato il canto, l'ingresso. Un canto, quindi il sacerdote viene accolto cantando. Cosa vuol dire cantare? Perché cantate? Lo fate senza saperlo. È un modo di esprimere l'unità di tutti. È un modo di esprimere la gioia, perché quello che avviene è un momento di gioia. Ce l'ha detto il profeta Isaia oggi. Il banchetto di grasse vivande a cui arrivano tutti i popoli è festa. Allora il canto aiuta a accorgerci che stiamo vivendo un momento di festa, perché c'è gioia in cielo e c'è gioia sulla terra. Quale gioia? Quella di vedere, di vivere, di partecipare all'amore di Gesù, al suo sacrificio, al suo amore più grande. Poi il sacerdote fa o l'inchino all'altare o la genuflessione al tabernacolo, da quando i tabernacoli sono stati messi in mezzo alla chiesa. E allora si fa la genuflessione, giustamente. Non sono molti secoli, sono appena 5 secoli che i tabernacoli sono al centro. Prima erano un armadietto in parte, quasi neanche sapevano che c'era, perché si metteva solo quella parte del pane eucaristico del corpo di Cristo per averlo in caso di bisogno per gli ammalati. Poi, quando c'è stato il disastro della rivoluzione, della riforma protestante, allora dove si diceva, si metteva in dubbio o anche si almeno in certi posti si metteva in, come dire, non solo in dubbio, ma si negava la presenza reale del Signore, no? Che il corpo di Cristo è solo pane, è solo mentre lo mangi che è corpo di Cristo, e dopo quello che avanza puoi anche buttarlo via o darlo ai gatti, no? Per contrastare questo, ecco, no, è il corpo di Cristo, e allora lo mettiamo al centro, e allora ecco i tabernacoli al centro della chiesa. Ora il sacerdote fa la genuflessione, che vuol dire un atto di fede, è presente il Signore col suo corpo, già. Ma poi il sacerdote si avvicina all'altare, e cosa fa? Lo bacia. In silenzio e in modo pubblico, che lo vedono tutti, perché è un gesto che gesto è un bacio? Quando incontri una persona cara, la baci. Allora, qui adesso la comunità incontra Gesù. L'altare è uno dei simboli di Gesù, della sua presenza. È per questo che ha le tovaglie. E di tovaglie ne ha due. La tovaglia grande e poi copre tovaglia sopra. Ma non è solo per... ma è... davano questo significato, la tunica e il mantello. E poi sull'altare, quando viene consacrato, sono segnate 5 croci, per dire le 5 piaghe del Signore. È un simbolo di Gesù, l'altare. Baciando l'altare è come dire bacio Gesù, ma lo bacio a nome di tutta la comunità. Rappresento tutta la comunità, per questo non lo faccio di nascosto, ma mentre vedete tutti. Un atto di amore per Gesù, per dirgli adesso tutto quello che stiamo facendo è un atto di amore per te. Canti, preghiere, letture, ascolto, eccetera, è tutto una conseguenza di questo bacio, tutto un atto di amore per te, Gesù. E col bacio si concluderà anche la celebrazione, un altro bacio all'altare, uno prima e uno dopo. Questo a significare che tutta la celebrazione è un unico atto di amore. Quindi va vissuto con amore, non con rabbia, non con, come dire, con fretta, non con stizza l'uno contro l'altro perché non fa bene così o non fa bene colà. È tutto un atto d'amore a Gesù. Poi non si sa se siamo noi che baciamo Gesù, o se è Lui che ci bacia con quel bacio. Allora la celebrazione va vissuta tutta così, come un bacio che diamo e riceviamo da Gesù. È un incontro di amore con Lui che ci vuol bene, a cui cerchiamo di voler bene anche noi. Quindi quando direte la prossima volta vado a messa, non direte più vado a messa, vado a incontrare Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.